Parlare di lobbying e di democrazia, Gianluca Sgueo, autore del libro di oggi intitolato Lobbying e lobbismi, pubblicato da Egea nel 2013. E per questa parte dove vorrei parlare un po' di che cosa si dovrebbe fare per modificare, diciamo, l'attitudine verso il lobbismo e migliorare il sistema, vorrei citare quello che scrivi tu. Dici, il lobbismo esiste per garantire la migliore comunicazione possibile in un sistema decisionale democratico e, aggiungi, è un filtro umano tra cittadini e decisori pubblici. Dunque un elemento, come l'abbiamo visto già, assai cruciale, ma che non funziona tanto bene perché non è regolato. E allora, prima di tutto, mi sembra che in Europa, a livello almeno della Commissione europea e del Parlamento europeo, ci sono state delle regole, no?
Sì, esatto. C'erano prima due registri separati, uno del Parlamento e uno della Commissione, poi adesso sono invece uniti, c'è un solo registro.
Spiega dall'inizio, che cosa serve? Qual è l'idea? Qual è l'idea dietro questa iniziativa europea per la trasparenza, come si chiama?
Esatto, è proprio quello il concetto, la trasparenza. Cioè, un registro significa banalmente che se io vado a visitare il Parlamento, io lobbista vado al Parlamento di Bruxelles, mi danno un tesserino dove c'è scritto lobbista, il Parlamento sa che l'impresa X ha inviato un certo numero di persone per un certo periodo di tempo per partecipare a un certo numero di riunioni. È quello che dicevamo prima del sistema americano. Tutti possono sapere in che modo quel soggetto ha cercato di premere sulla decisione. Quindi sanno, quando poi la decisione verrà presa, che cosa ha contribuito a farla prendere. E la stessa cosa era per la Commissione. Essendo due sistemi separati, si è ritenuto opportuno unirli, quindi oggi c'è un solo registro.
Che funziona per tutte le istituzioni comunitarie, ivi compreso il Consiglio?
No, Commissione e Parlamento.
Commissione e Parlamento,
e peraltro hai usato il termine funziona, io sono un po' più cauto, devo dirti che non funziona molto bene. Perché? Perché si fece una scelta particolare, quella di fare l'iscrizione facoltativa. Che significa? Che se tu ti vuoi iscrivere, ti iscrivi. Se no, tu accedi alle riunioni, agli incontri con i politici europei senza l'iscrizione.
E come si può?
Si può perché ci sono altri modi, no? Tu, se vuoi incontrare un parlamentare europeo, puoi chiedere un appuntamento, ma non devi per forza essere accreditato come lobbista. Questa cosa fu fatta perché si disse dobbiamo tutelare gli interessi, per esempio ci sono tanti studi legali che fanno anche lobbying che devono tutelare la privacy dei propri clienti, ma non funziona così, tant'è che è uscita 2 settimane fa una ricerca di Alter EU, che è appunto un'organizzazione che racchiude varie ONG, e che dice proprio questo, dice il registro non solo ci dà dei dati non aggiornati, non sono completi perché mi mancano tantissimi soggetti.
Eppure ho letto che ci sono 5.150 soggetti iscritti, esatto. sul registro, è enorme,
ma probabilmente traccia un quarto del fenomeno reale. Perché si iscrivono, cioè voglio dire, se io sono una grande multinazionale non ho un problema a iscrivermi, tanto i miei bilanci sono pubblici, li vedono tutti, ma non ti traccia tutto quell'altro insieme di soggetti un po' più piccoli che invece preferiscono non andare in trasparenza. Quindi la trasparenza facoltativa non sta funzionando. La Commissione, il Parlamento stanno pensando di fare una riforma, se ne sta parlando. Devo dirti che in questa fase il registro, che è comunque importante che ci sia, non ha però funzionato molto bene.
E come funziona in America?
In America invece è differente. In America c'è un obbligo di registrazione e quindi tu sei...
Dunque c'è un obbligo?
Sì.
Uno
sì.
Che non è registrato non può entrare in Parlamento? Dunque come si fa un cittadino che vuole assistere a una plenaria?
No, quello è diverso. Cioè, lo può fare senz'altro. Io parlo in realtà proprio dell'iscrizione come soggetti lobbisti che hanno intenzione quindi di incontrare un senatore del congresso, un congressman, per spiegargli un problema. In quel caso è tutto tracciato. Non solo, questi soggetti alla fine di ogni anno ti dicono con un rapporto quanto hanno speso, per quali cause e con quante persone.
Ma aspetta, se un cittadino vuole vedere un senatore, Lo può, no?
Sì, senz'altro.
E allora un lobbista si può fare passare per un cittadino qualsiasi?
Un lobbista si può far passare per un cittadino qualsiasi, ma ha delle priorità differenti. Se tu ti presenti come Fiat piuttosto che Peugeot, no? Adesso per dire il mercato automobilistico, avrai naturalmente, sarai ascoltato dal senatore che prende una decisione sul mercato automobilistico con maggiore attenzione rispetto al cittadino che può fare una petizione. Però questo non esclude che il cittadino si possa fare iscrivere.
Dunque, quello che volevo dire è che l'iscrizione obbligatoria o non obbligatoria non cambia finalmente tanto.
Direi che in realtà se tu metti un obbligo di iscrizione per quelli che vogliono fare un lobbying vero e proprio, gli stai mettendo un ostacolo non indifferente. A differenza invece del fatto che se lasci la facoltà, dove quindi sarà molto più come dici tu, cioè molto più di persone che tenteranno di farsi accreditare come dei normali cittadini che vogliono parlare con il politico e quindi non sono tracciati. Alla fine tu non saprai esattamente che cosa ha determinato quella decisione. Avrai giusto la decisione, ma non saprai bene. E quindi in Europa c'è questo sistema. In Italia, lo dicevamo prima...
Sì, allora dobbiamo precisare che questo sistema a livello dell'Unione Europea non è assolutamente obbligatorio, o neanche un... cioè può essere un esempio per i vari paesi, ma ognuno fa come lui pare.
Assolutamente sì. Sì, assolutamente non esistono direttive o regolamenti dell'Unione che dicono agli stati di regolare questa materia. Ci sono...
Eppure ci sono, da quello che ho letto, alcuni paesi dell'est e nuovi entrati che hanno già fatto delle legislazioni, come la Polonia, per esempio, o i paesi dei Baltici.
I paesi dell'Europa dell'Est sono quelli più agguerriti, ma in senso positivo, nel senso che sono anche democrazie, se vuoi, per certi aspetti più giovani, che si affacciano all'Europa, che quindi sono più meno strutturate rispetto ad altre, e quindi è vero, sono quelle che negli ultimi anni hanno spinto di più sull'acceleratore nella normativa sulle lobby. Invece diciamo gli stati, quelli più importanti, tradizionali, diciamo quindi della parte occidentale, sono un po' indietro sotto questo punto di vista, non hanno ancora adottato delle regole uniformi.
E quello che dici nel tuo libro è che finalmente ci sono quattro elementi estremamente importanti perché il lobbismo sia qualcosa di valido in democrazia. Il primo è la trasparenza, il secondo è la professionalità del lobbista, la terza è l'integrità e la quarta è l'onestà.
Sì.
Ma come si può fare per mettere, diciamo, in un quadro legislativo questi quattro elementi e che cosa tu proporresti per avere giustamente un lobbismo che sia veramente democratico?
Ma guarda, non è così complicato. Dei disegni di legge che non ha approvato il governo nei giorni scorsi le prevedevano tutti. Allora vado per ordine. Trasparenza significa, secondo me, un'obbligatorietà di iscrizione e soprattutto...
Cioè il modello americano.
Il modello americano.
Obbligatorio.
Obbligatorio, ma perché è importante? Perché tu alla fine dell'anno devi poter sapere chi ha speso quanto nei confronti di chi. Devi avere questa informazione, che oggi non hai. Prima cosa. La professionalità, anzi la dico per ultima perché è la più complicata. Integrità e onestà le possiamo mettere insieme.
Ma come si può giudicare? Questi sono concetti morali, non sono concetti legali.
Sono d'accordo, in effetti è un vecchio problema della legge, però ci sono dei codici di comportamento o codici etici. Allora, in Italia i codici etici li abbiamo già da un po' di tempo, non hanno funzionato molto bene. Però, se tu li associ a un'iscrizione obbligatoria e fai sì che il soggetto che trasgredisce una regola etica, per esempio, dà dei biglietti per andare gratis allo stadio al politico nel momento in cui quel politico sta per prendere una decisione che lo riguarda e questa cosa si viene a sapere, ha infranto il codice etico.
E allora tutti e due devono essere puniti? Allora.
Sì, in realtà viene punito il politico dal sempre il solito sistema, l'opinione pubblica e il successivo voto.
Pensi che sia abbastanza questo? Non ci dovrebbe essere, giustamente in confronto con il codice etico o il codice di condotto, delle, diciamo, punizioni vere e proprie, cioè uno che si fa pagare deve dimissionare, no?
Questo sì.
Quello che capita nei paesi del nord,
esatto,
dire, come in Danimarca, in Svezia o anche in Inghilterra.
Quello che stavo per dire, in alcune democrazie cose di questo tipo o anche semplicemente essere scoperti e aver copiato una tesi di dottorato porta alle dimissioni di un ministro.
Mi sembra il minimo.
Da noi questo è un concetto più difficile, e anzi si tende invece a restare finché non sei costretto ad andare via. Però questa è una questione di mentalità: se tu nemmeno metti le condizioni per fare in modo che il soggetto se ne vada, certo non lo stai avvantaggiando.
Soprattutto se è difeso dal suo proprio partito.
Ecco, sì, esatto, questo, se ha tutto un partito dietro, sono d'accordo.
Che mette giustamente tutto il paese in sospensione.
Sospensione. E questa è la situazione che stiamo vivendo, e giustamente tu fai riferimento, ma è così. Però ecco, quindi sono d'accordo che la legge è difficile che riesca a regolare efficacemente l'etica, però è anche vero che può dare dei paletti, può dire queste sono le regole etiche. Mi ero lasciato per ultima la professionalità perché è importante. Se tu vai a farti, un pochino nel libro mi sono divertito a farlo, un'indagine su chi forma i lobbisti, scoprirai che c'è una giungla. Ci sono corsi universitari, corsi post-universitari, master, corsi privati. È difficile capire cosa forma un lobbista. Non solo, se parli con i lobbisti, molti ti dicono: guarda che io il mestiere, mi sono preso la laurea in qualunque cosa, ma poi il mestiere l'ho imparato sul posto. Cioè, stavo con un'altra persona che mi ha spiegato, fai così, funziona così. Ecco, porre delle regole generali, non devi necessariamente fare la laurea in lobbying, non serve, però dire per esempio che bisogna aver conseguito un titolo di studio equivalente alla laurea, aver fatto un minimo di esperienza professionale, avere delle...
dimostrare la sua competenza nella materia che stai difendendo,
la conoscenza delle lingue, ecco, mettere dei piccoli paletti sarebbe secondo me necessario per rendere il lobbista uno standard di professionalità. Poi avrai sempre gli eccellenti e sempre i mediocri, è ovvio, però hai messo uno standard.
Esatto, e siccome dobbiamo adesso chiudere questa trasmissione, vorrei chiederti: tu sei ottimista sul fatto che si possa fare una vera legge in Italia e modificare quella europea per avere qualcosa di più pertinente?
Allora, sulla seconda che mi chiedi, sì, credo che si possa arrivare ad una soluzione, non penso immediata, ma credo che sia un processo che possa arrivare a buon fine. Su quella italiana, in questo momento in cui me lo chiedi, ti devo rispondere di no. Non sono molto ottimista, vedo il governo si è diviso su aspetti importanti, tipo i ministri che si sono opposti al dover dire che avevano incontrato dei lobbisti, che era una delle cose che era scritto nel disegno di legge. Oppure il fatto che non potevano ricevere finanziamenti dai privati. Poiché sono stati toccati dei punti essenziali, la mia impressione in questo momento, spero di sbagliarmi, non è ottimista.
E di fatto, per uscire dalla crisi, l'Italia deve assolutamente modificare il suo sistema paese. E dunque adesso è tempo di chiudere questa puntata di Un libro per l'Europa con un ultimo brano di Pelle intitolato Pesca d'aprile, che è estratto dal suo CD pubblicato nel 2009.